Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto. Anche oggi continuiamo con il nostro studio del libro profetico di Daniele e dopo aver letto, studiato la visione di Daniele nel capitolo 7 riguardante le quattro bestie, ne abbiamo studiato l'interpretazione. Rileggiamo comunque i versetti 17 e 18 dal capitolo 7 appunto di Daniele. Queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente. L'abbiamo già accennato qua e là, ma facciamo un ripasso. Il leone, il re degli animali, con le ali d'aquila, re degli uccelli, rappresenta bene Babilonia. Il cambiamento del leone in una creatura dall'aspetto più umano può riferirsi ai rapporti di Dio con Nabucodonosor nel capitolo 4. L'orso che si alza prima da un lato rappresenta la duplice monarchia dei Medo-Persiani e le tre costole nella sua bocca fanno pensare ai tre paesi conquistati, Babilonia, Libia e Egitto. Il leopardo, o la pantera, rappresenta l'impero greco, le ali sottolineano la velocità della conquista e le teste la loro divisione in quattro regni. Gli imperi persiano e quello greco saranno trattati più ampiamente nei capitoli 8 e 11. Il quarto re, o il quarto regno, era Roma. Le 10 corna corrispondono alle 10 dita della statua del capitolo 2 e rappresentano l'ultima fase dell'impero. Quest'animale verrà distrutto alla seconda venuta di Cristo, quando sarà stabilito il regno eterno. L'enfasi viene ora posta sulla quarta bestia. È su questo che Daniele e Dio mettono l'enfasi. Anche noi lo dovremmo fare, visto che il nostro periodo storico si inserisce da qualche parte nel periodo della quarta bestia. Rileggiamo ora anche i versetti 23 sino al 27. Ed egli mi disse, la quarta bestia è in quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Egli parlerà contro l'Altissimo, esaspererà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno, e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Rispondendo alla seconda richiesta di spiegazioni di Daniele, l'angelo descrive le 10 corna come 10 re che sarebbero sorti dal quarto impero. Evidentemente regneranno contemporaneamente su varie suddivisioni dell'impero. Dai 10 re ne sorgerà un 11° che crescerà in potenza fino a prendere lui il comando, diventando l'imperatore di tutto. Egli sarà conosciuto per il suo orgoglio, le sue bestemmie, per la violenza che userà contro il popolo di Dio. Il periodo del regno del piccolo corno è comunque di breve durata. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà di un tempo. Viene calcolato un anno come un tempo, per cui risultano 3 anni e mezzo, cioè i 42 mesi di cui abbiamo letto in Apocalisse in riferimento alla grande tribolazione. Poi si terrà il giudizio, e questo ci ricorda la scena nel cielo in Apocalisse 4, capitolo 5. Finirà in questo modo il periodo dei gentili, che iniziò con Nabucodonosor e che continuerà fino al ritorno di Cristo. Non c'è da meravigliarsi che Daniele fosse turbato. La bestia che rappresentava la Roma imperiale, conquistatrice del mondo, che crocifisse Cristo e mandò al martirio migliaia di cristiani, non è stata ancora uccisa, sebbene non abbia al momento una grande influenza. Dopo il rapimento della Chiesa, però, governerà di nuovo, opponendosi a Dio e a coloro che si convertiranno durante il periodo della tribolazione. Al comando ci sarà l'ultimo grande dittatore, nemico acerrimo dei credenti, ma Dio ucciderà finalmente la bestia e darà il regno al Signore Gesù Cristo, ai suoi santi, proprio a coloro che il dittatore avrà, anche se per pochi anni, così violentemente perseguitati. Il capitolo 7 si conclude con il versetto 28. Qui finisce il racconto. Quanto a me, Daniele, fui molto spaventato dai miei pensieri, il mio volto cambiò colore, ma conservai tutto questo nel mio cuore. Dato che le visioni e i loro contenuti appartenevano alla fine dei tempi, Daniele non li divulgò ai suoi coetanei. Comunque turbarono il profeta e lo impressionarono in modo tale da alterarlo persino fisicamente. Per lui era una cosa completamente nuova, sconvolgente. E in questi giorni lo studio della profezia non è per la soddisfazione di una curiosità futile oppure per pura conoscenza. Lo studio accurato della scrittura profetica dovrebbe piuttosto portare una trasformazione nella vita del credente. Iniziamo ora la lettura del capitolo 8 di Daniele. La visione riportata da Daniele in questo capitolo era profetica nel momento in cui fu scritta, ma nel frattempo è stata compiuta. Il fatto che è stata compiuta in modo così chiaro e alla lettera fece sì che questo capitolo sia diventato oggetto e base di critica per dire che il libro di Daniele fu scritto più tardi, a fatti avvenuti da qualcun altro. Certamente chi non vuol credere al soprannaturale, come ad esempio le profezie che riguardano il futuro, può farlo e nessuno glielo impedisce. La visione di Daniele del montone, con le due corna non uguali, e del capro con un corno, mette un microscopio sul conflitto tra il secondo e il terzo impero mondiale e sulla difficoltosa lotta tra l'est e l'ovest, tra l'oriente e l'occidente, tra l'Asia e l'Europa. Questo fu il combattimento fra gli imperi di Media e Persia e della Grecia Macedonia. Dobbiamo anche sottolineare che la parte precedente, dal capitolo 2 sino al 7, venne scritta in aramaico, la lingua originale della Siria e la lingua internazionale di questi quattro grandi imperi. Con l'inizio del capitolo 8, il libro ritorna all'uso della lingua ebraica. Il sogno di Nabucodonosor, al capitolo 2, rivelò uno schema della futura storia pagana. Quattro imperi sarebbero stati sostituiti alla fine del regno messianico. Il sogno di Daniele, del capitolo 7, allargava la rivelazione concentrandosi sul quarto impero. Nel capitolo 8 vi è un altro ampliamento della profezia originale, questa volta per quello che riguarda il secondo e il terzo impero. E non solo viene descritto il loro svolgimento con particolari maggiori di prima, ma vengono anche citate per nome Media e Persia e Grecia. Prima di esaminare la visione del montone, del capro, leggiamo i versetti 1 e 2 che ci danno l'idea di quando Daniele ebbe questa visione. Nel terzo anno del regno del re Baldassarrio, Daniele, ebbi una visione dopo quella che avevo avuto prima. Quando ebbi la visione ero a Susa, la residenza reale che è nella provincia di Elam, ma nella visione mi trovavo presso il fiume Ulai. Questo è il terzo anno del regno dell'ultimo re di Babilonia, Baldassar. La visione del capitolo 7 fu data durante il primo anno del suo regno, quindi entrambe le visioni furono verso la fine dell'impero babilonese. Al tempo della visione, Daniele si trovava a Susa, che è la capitale del secondo impero mondiale, quello dell'impero medio-persiano. Era nella residenza reale, ma nella visione si trovava presso il fiume che scorreva attraverso Susa. La ragione per la quale la visione fu collocata a Susa, piuttosto che in Babilonia, è che questa riguarda il secondo e il terzo impero mondiale. Gli eventi predetti in questa visione vennero compiuti tutti nel giro di 200 anni, come dicevo prima. Chi non crede che questo libro fu scritto da Daniele come profezia dice che si tratta semplicemente di una documentazione storica. È un tentativo di sbarazzarsi di un Dio che fa delle promesse o delle minacce e le mantiene. Ma veniamo alla visione vera e propria, versetti 3 e 4 di Daniele, capitolo 8. Alzai gli occhi, guardai ed ecco in piedi davanti al fiume un montone che aveva due corna. Erano alte, ma un corno era più alto dell'altro. Il più alto era cresciuto dopo. Vidi il montone che cozzava a occidente, a settentrione, a mezzogiorno. Nessun animale poteva resistergli e non c'era nessuno che potesse liberare dal suo potere. Esso faceva quello che voleva e diventò grande. Un montone abbiamo letto che aveva due corna, forse il regno medio-persiano, come detto più avanti nel versetto 20. Il corno più alto era cresciuto dopo. In altre parole, il corno che rappresentava la Media era cresciuto prima, quando Gobria, il generale della Media, distrusse Babilonia. Poi più tardi i monarchi persiani prevalsero sui Medi. E questo montone, con le sue due corna, una più prominente dell'altra, rappresenta l'impero di Media e Persia, con i persiani che ebbero la supremazia. Vidi il montone che cozzava a occidente, a settentrione e a mezzogiorno. Perché non dice che stava cozzando all'est? La Persia si trovava ad est e non fece ulteriori conquiste in quella direzione. Se avessero proseguito verso l'estremo oriente, sarebbero entrati in India e in Cina. Comunque sia, stavano espandendo il loro impero in tutte le altre direzioni. Questo è l'impero che nel capitolo 7 era rappresentato dall'orso. Era motivato dallo spirito di conquista. Mentre stavo considerando questo, continua il profeta, ecco venire dall'occidente un capro che percorreva tutta la terra senza toccare il suolo. Questo capro aveva un grosso corno fra gli occhi. Il capro si avvicinò al montone dalle due corna, che avevo visto in piedi davanti al fiume, e gli si avventò addosso con tutta la sua forza. Lo vidi avvicinarsi al montone, infierire contro di lui, colpirlo e spezzargli le due corna. Il montone non ebbe la forza di resistergli, e il capro lo gettò a terra e lo calpestò. Non ci fu nessuno che potesse liberare il montone dal potere di quello. Abbiamo letto i versetti 5, 6 e 7 di Daniele, capitolo 8. E mentre Daniele si stava stupendo della potenza, dell'abilità del montone, ad una certa distanza dall'Occidente venne velocemente un capro con un corno prominente. Il capro rappresenta la Grecia, vedremo al versetto 21, e il corno simboleggia Alessandro il Grande. Sotto Serse, la Persia intendeva muoversi verso l'Occidente, ma dall'Occidente venne questo capro che si muoveva così velocemente che non toccava il suolo. Questo corrisponde alle quattro ali della pantera della visione precedente e indica la velocità con la quale Alessandro spostava il suo esercito conquistatore. Questo capro si mise ad infierire contro di lui con grande odio per distruggerlo. Serse fu l'ultimo grande governatore persiano e fece una scorreria contro l'Europa, contro la Grecia. Avanzò con un esercito di 300.000 uomini e le loro famiglie. I greci furono furbi, non uscirono ad affrontarlo. Aspettarono invece fino a quando arrivò alle Termopili, un passaggio stretto nel quale non si poteva introdurre una grande armata. Dato che in proporzione a un soldato greco c'erano almeno 10 medi persiani, che non erano un'armata addestrata e disciplinata come lo erano i greci, questi ultimi ottennero la vittoria alle Termopili. Decimarono l'immensa armata persiana, mentre tentava di passare attraverso il passaggio con pochi soldati alla volta. Poi la flotta di 300 navi di Serse venne distrutta a Salamina da una tempesta. Quando gli giunse la notizia che la sua flotta era stata distrutta, si recò giù al mare, si tolse la cintura e con essa picchiò le onde, perché avevano distrutto la sua flotta. Direi che non fu affatto l'azione di un uomo equilibrato e intelligente. Questo costituì l'ultimo tentativo d'avanzamento dell'Oriente verso l'Occidente. Non ne venne intrapreso nessun altro da allora. È vero che le grandi orde dei Mori arrivarono su, attraverso la Spagna, ma Carlo Martello li fermò nella battaglia di Tours. E altresì vero che i turchi tentarono di avanzare ad ovest attraverso i Balcani, ma la loro impresa fallì. Ora, in Occidente, è rimasto famoso questo tremendo generale, un giovane, Alessandro il Grande. Aveva soltanto 32 anni quando morì. Era un genio militare, uno dei più grandi. Riusciva a spostare una forza di attacco via terra più velocemente di quanto sia mai riuscito un altro uomo. Vediamo al versetto 8 di Daniele, capitolo 8, cosa succede a questo capro, Alessandro Magno. Il capro si robustì, ma quando fu al culmine della sua potenza, il suo gran corno si spezzò. Al suo posto spuntarono quattro grandi corna verso i quattro venti del cielo. Quando fu al culmine della sua potenza, il suo gran corno si spezzò. Cosa fu che spezzò il suo corno? Non vi era nessuna potenza umana che poteva spezzarlo. Ci viene detto che quando arrivò al potere, l'intero mondo era sotto il tallone di Alessandro il Grande. La tradizione dice che si mise a sedere e a piangere perché non c'erano più mondi da conquistare. Aveva conquistato il mondo conosciuto di allora. Comunque, nel mezzo dei suoi progetti, dopo un periodo in cui bevve per notti intere, fu preso da una febbre e morì a Babilonia nell'anno 323 a.C., all'età di 32 anni. Quando fu al culmine della sua potenza, il suo gran corno si spezzò. Al suo posto spuntarono quattro grandi corna. E quando Alessandro quindi morì, il suo impero venne diviso tra quattro uomini, i quali corrispondono appunto alle quattro teste della pantera nel capitolo 7. Ecco i quattro generali che divisero l'impero. Cassandro, che era sposato con la sorella di Alessandro e che prese la parte europea, Macedonia e Grecia. Lisimaco, che prese la parte grande dell'Asia Minore, che è la Turchia di oggi. Seleuco, che prese l'Asia e tutta la parte orientale dell'impero, eccetto l'Egitto. E Tolomeo, che prese l'Egitto e l'Africa del Nord. Anche in questi regni minori ci fu un'evoluzione. Leggiamo i versetti dal 9 al 12 di Daniele, capitolo 8. Da uno di essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente in direzione del mezzogiorno, dell'oriente del paese splendido. Crebbe fino a raggiungere l'esercito del cielo, fece cadere a terra una parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò. Si innalzò fino al capo di quell'esercito, gli tolse il sacrificio quotidiano e sconvolse il luogo del suo santuario. Un esercito fu abbandonato, così pure il sacrificio quotidiano, a causa dell'iniquità. La verità venne gettata a terra, ma esso prospererò nelle sue imprese. Il piccolo corno di questo capitolo non è lo stesso che viene descritto nel capitolo precedente. Lì il piccolo corno nasce dal quarto regno, qui il piccolo corno esce dal terzo regno. Questo piccolo corno è storico, mentre il piccolo corno del capitolo 7 verrà rivelato nel futuro. Il piccolo corno, considerato ora, uscì dalla Siria dalla dinastia di Seleuco. Fu Antioco IV, oppure Antioco Epifano, il figlio di Antioco il Grande. Antiochus salì sul trono nel 175 a.C. e attaccò Gerusalemme. Antisemita fino all'estremo, tentò di sterminare i giudei. Cosa fece questo corno? Chiaramente difficile da interpretare, ma la cosa più semplice da pensare è che Antiochio sfidò Dio e che gli fu permesso di conquistare Gerusalemme e il Tempio. Questa operazione militare coinvolse il regno spirituale, in cui sono gli angeli e i demoni. Alcune delle imprese di Antiochio sono veramente sbalorditive. Se sono vere, allora bisogna dire che venne esibita tutta la potenza demoniaca. Antiochio era devoto a Giove, del quale pensava di essere l'incarnazione. Scelse per sé un titolo che significa Dio manifesto. Fu perché Dio lo ha permesso che questo piccolo corno prosperò durante questo periodo. Riprenderemo questo discorso quando arriveremo alla seconda parte del capitolo, dove troveremo la spiegazione della visione. Avviene quindi qualcosa di particolare. Daniele sente qualcuno che parla. Versetti 13 e 14 di Daniele, capitolo 8. Poi udì un santo che parlava, e un altro santo chiese a quello che parlava: fino a quando durerà la visione del sacrificio quotidiano, dell'iniquità devastatrice, del luogo santo e dell'esercito abbandonati per essere calpestati? Egli mi rispose: fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. Nella scena finale della visione, Daniele udì due persone che ascoltavano, discutevano il momento in cui si sarebbero svolte, anzi, certe azioni del corno distruttore. L'interruzione dei sacrifici quotidiani e la contaminazione del santuario sarebbero durati 2300 giorni. Il capro o il corno avrebbe calpestato sia il santuario che le stelle cadute, fino a che la purificazione avrebbe interrotto quel periodo. Per oggi ci fermiamo qui. Domani passeremo alla interpretazione della visione di Daniele. Bene, è tutto per oggi. Come vi dicevo, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani. Ciao.